Allora, io sono Vincenza Perilli, è credo di essere stata invitata qui non solo da Nicoletta, che ha organizzato la serata non soltanto perché legata a Nicoletta ad un rapporto amicale e politico, ma anche perché da alcuni anni lavoro sulle intersezioni, sull'intreccio, no, di quei sistemi di dominazione che definiamo sessismo e razzismo, e anche perché sono un'attivista, non una militante femminista. E allora a partire da questo, anche a partire un po' dal luogo, no, in cui ci troviamo, un luogo che è attraversato dalla tensione, anche dal tentativo di opporsi alle nuove politiche sessuali e razziali, ho pensato di tentare di leggere questo testo di Nicoletta su un doppio binario, cioè da una parte di collocarlo proprio all'interno degli studi che si sono occupati del fascismo italiano e dell'impresa coloniale nella prospettiva di genere, cercheremo un po' di vedere meglio, e dall'altra vedere un po' l'utilità, no? che può avere il testo di Nicoletta rispetto all'oggi, no? Per mettere a punto proprio strumenti quanto più possibili efficaci per opporsi a questo stato di cose. Dicevo nuove politiche sessuali e razziali, non per essere così, come dire, saccente o fare la bella professorina, ma un po' per chiarirci un po' sui termini che adoperiamo. Quando parlo di nuove politiche sessuali intendo, cioè, nuovo proprio nel senso di odierne, no? Perché ovviamente non si deve tenere conto che c'è una genealogia, quindi sono sì delle continuità ma anche delle rotture. Per queste nuove politiche sessuali e razziali, alcune di queste poi sono presenti anche nel cosiddetto pacchetto sicurezza, la dimensione di genere è fondamentale, e anche qui farei una piccola, specificherei cosa intendo per dimensione di genere, perché purtroppo, cioè, negli studi che si occupano di questa questione, solitamente il genere viene quasi visto come sinonimo di donne, no? E invece è importantissimo tenere presente che per dimensione di genere intendiamo la costruzione, e quindi poi la necessità, il tentativo di decostruire delle cosiddette identità sia maschili che femminili, perché come vedremo queste politiche costruiscono, definiscono e cristallizzano le identità sia maschili che femminili. Quindi delle identità di donne e uomini migranti, ma anche poi le identità di noi autoctoni, no? Sia uomini che donne. Ora, per quanto riguarda appunto il primo punto, no? Il tentativo di collocare il libro di Nicoletta all'interno degli studi sul periodo coloniale, riprendendo un po' la dedica che Nicoletta aveva posto sul libro quando me l'aveva regalato, potremmo definire il libro di Nicoletta come un ulteriore mattone scagliato contro l'oblio e la rimozione, no, che investono questo periodo. E infatti di questo poi ha parlato diffusamente Mauro. Nonostante negli ultimi decenni non sono stati pochi, no, gli studi anche puntuali che si sono occupati in questo periodo, pensiamo sui nomi più noti, penso a Del Boca, Giorgio Rochat, Nicola Labanca, però nonostante appunto tutti questi studi stanno anche moltiplicando, persiste, no, questo periodo, questa emozione di questo periodo, efficacemente appunto riassunto, come ci ricordava Mauro Raspanti, no? Nel mito degli italiani per la gente, no? Un mito secondo il quale appunto l'impresa coloniale, insomma, italiana è stata un'esperienza così. Paola Tabet aveva usato questa espressione molto bella, non colonialismo all'acqua di rose, no? Questo mito, cioè, ovviamente appunto non nasce insomma dal nulla, non era stato qualcosa che era stato poi proprio, come dire, fortemente voluto, no? E ricercato. Basti pensare che già all'indomani proprio del trattato di pace, no, che fu stipulato a Parigi nel 1947, il Ministero degli Affari Esteri, invece appunto di tentare di avviare, no, un serio dibattito, no, su quella che era stata l'impresa coloniale italiana, pubblicò un'opera in 50 volumi, cioè pensa, che si chiamava L'Italia in Africa, quest'opera, insomma, 50 volumi, quindi una cosa proprio mastodontica, venne appunto spacciata, no, come una seria riflessione sul periodo coloniale, invece poi era una colossale mistificazione. È una cosa, insomma, che mi sembra interessante da sottolineare, proprio pensando appunto al luogo nel quale ci troviamo stasera, che purtroppo per questa dimozione, cioè, investe un po' poi tutti, no? Anche noi che come dire, come militanti dovremmo poi cercare un po' di metterla così in discussione, no? Una cosa che mi ha colpito tantissimo, tipo negli ultimi anni, ad esempio rispetto ad episodi come per esempio vari soprusi, violenze che sono avute, che sono sugli autobus anche da parte di autisti, no, della TC, spesso anche a Bologna, o addirittura l'istruzione di linee separate, no, come a Foggia, dove una linea è stata sdoppiata, no? Hanno creato una linea per migranti, una linea per autoctoni, oppure pensiamo ancora, non so, me ne ricordo, sono stati tantissimi, insomma, gli episodi. Pensiamo solo alla proposta di Salvini, insomma, a Milano, che ha fatto molto parlare, no, di istituire delle carrozze della metropolitana separate, no, solo per milanesi. Ecco, di fronte a questi episodi c'è la legittima appunto voglia di contestare, insomma, di criticare, ha portato, cioè, appunto a ricorrere delle metafore di tipo storico, sono tirato fuori di tutto, da Rosa Parks al Ku Klux Klan, addirittura ai treni che portavano gli ebrei verso i campi di sterminio ad Auschwitz, ma mai è venuto fuori, insomma, l'immagine, cioè dei mezzi pubblici separati per bianchi e neri, che ad esempio erano stati istituiti proprio dal fascismo, no? Nelle colonie africane, no? Pensiamo a Asmara, no? Che era una città proprio ripartita, no? C'era il quartiere bianco, il quartiere per i cosiddetti, insomma, indigeni, il cinema per bianchi e quelli per neri, c'erano anche i mezzi di trasporto per bianchi e per neri, c'erano delle strade. Questo non viene mai neanche evocato anche nei materiali proprio volantini, per non parlare poi anche del, cioè, rispetto, insomma, anche ai cine, no? Non è mai successo così trovare qualche documento che evochi, a proposito dei CIE, anche, no, in forma di paragone, i campi di concentramento istituiti per esempio in Libia, dove pure morirono migliaia di persone, o meglio ancora i campi di concentramento istituiti proprio qui sul suolo italiano, perché molti libici poi vennero deportati, no, in Italia, in isole come Ustica, Favignana, penso addirittura forse anche a Lampedusa, ma non sono sicura, non vorrei dire una, cioè se sbaglio, ma ho l'orribolente, insomma, penso anche a Lampedusa addirittura. Ora in questo quadro, quindi insomma di rivoluzione, gli studi insomma di genere hanno patito un surplus così di invisibilità. Da una parte sono stati molto più tardivi, anche perché come rileva Barbara Sorgoni, che è la maggiore studiosa, no? Di studi coloniali nella prospettiva di genere, per lungo tempo gli studiosi, generalmente uomini, dell'impresa coloniale italiana non si sono occupati, no, della dimensione di genere, e coloro che invece facevano riferimento ai studi di genere, per la maggioranza se non esclusivamente donne, non si sono occupate del periodo coloniale, quindi questo ovviamente ha generato, no, un ovvio ritardo. Negli ultimi anni invece possiamo contare su un certo numero di lavori importanti, penso appunto in particolare appunto a Barbara Sorgoni, ma anche a Gabriella Campassi e Giulia Barrera, no, che sono occupate in particolare del cosiddetto madamato e dei rapporti tra colonizzatori bianchi e donne indigene, o anche il volume di Giulietta Stefani, Colonia per maschi, un volume purtroppo che finora ha avuto solo delle critiche, no, ingenerose, che hanno focalizzato più l'attenzione, diciamo così, sui limiti del testo e non sui pregi. Il più grande appunto è quello di aver tentato di delineare come è stata costruita, no, la mascolinità e la virilità, no? Cioè, di come l'impresa coloniale si è servita poi appunto a costruire, no, una certa idea di maschio. Quindi il testo di Nicoletta si inserisce un po' in questo quadro, no, che ho delineato, facendo a mio avviso un'operazione molto importante, soprattutto rispetto a due aspetti, questo ovviamente rispetto poi al taglio che ho dato io a questo mio intervento, non esclusivamente. Allora, da una parte ha offerto un quadro molto particolareggiato, no, delle politiche sessuali messe in opera dal regime fascista nelle sue colonie, quindi dal madamato, siamo ancora in epoca liberale, fino all'assoluta poi proibizione di rapporti sessuali tra italiani e native, problema del metticciato, eccetera. Dall'altra parte, aspetto che è appunto molto interessante, cioè quello che ha tentato anche di mettere in relazione quanto avveniva in colonia con quanto avveniva in patria, cioè quello che avveniva in colonia serviva anche per ridefinire insomma il ruolo delle donne italiane, no, come madri e mogli esemplari, e anche per inasprire, no, delle forme di controllo, no, sul corpo delle donne bianche. E questo mi fa pensare, diciamo, appunto in Italia mancano, no, studi di questo tipo, a differenza dell'area anglofona, ma anche in Francia. Penso che in particolare un volume che poi ho portato, purtroppo non ancora tradotto, di Elsa Dorlan, che si intitola La matrice della race, la valigia della razza, dove appunto Dorlan dimostra come è stata proprio la razzializzazione, no, delle donne nere in colonia che ha sbiancato le donne bianche, cioè la donna è bianca perché c'è una donna che è nera, altrimenti non ci sarebbe, insomma, la donna bianca. Do così qualche elemento rispetto appunto a queste politiche sessuali in colonia. Il libro di Ecolonia si concentra sull'impresa coloniale fascista, senza trascurare comunque noi la fase liberale, perché è proprio appunto l'epoca liberale che alcuni elementi cominciano a delinearsi. Sappiamo che appunto è in epoca liberale in Eritrea che prende piede il costume del cosiddetto madamato. Non con la parola madamato si definiva all'epoca il rapporto di convivenza tra le donne native e con i colonizzatori italiani, no? da madama. Già il termine sono un po' insomma, sappiamo che madama venivano definite insomma le tenutarie dei bordelli. Ora il madamato insomma, era molto diffuso e tollerato, anche appunto Mauro ricordava come appunto in epoca liberale proprio la conquista, no, del territorio veniva doppiata, no, con l'idea appunto della conquista, no, delle donne nere, quindi questo, come dire, il rapporto, no, i rapporti tra i colonizzatori italiani e le native venivano incoraggiati, il madamato si diffuse insomma in maniera, cioè molto molto diffuso in colonia, e veniva giustificato in quanto corrispondente a una forma di matrimonio a termine che era già presente praticamente in Eritrea. Anche se già qui poi cominciano insomma poi ad emergere i primi problemi, perché da una parte appunto questa forma di matrimonio a termine, il demoz, non era presente, cioè già in Eritrea riguardava solo le popolazioni praticamente dell'altopiano, quindi non la totalità insomma, delle popolazioni insomma, della regione, ed era una pratica invece completamente sconosciuta in altre colonie italiane e in alcune zone addirittura una pratica stigmatizzata. Tra l'altro anche poi dove era una pratica insomma conosciuta, diffusa, normale, il demoz non era sovrapponibile né a una pratica insomma di concubinaggio che insomma che rispondeva poi al nome di Cingaretto, quindi era proprio un'altra cosa, e assolutamente non era sovrapponibile poi c'era cioè, la prostituzione, a forme di prostituzione, e prevedeva poi tutta una serie di obblighi, no, e doveri, cioè il padre era vincolato appunto al mantenimento insomma per esempio dei figli, no, anche in caso di dissoluzione del matrimonio, e invece ovviamente insomma, il madamato cioè era praticamente per il colono italiano solo una comoda forma di convivenza, permetteva appunto di accedere con pochissimi costi a prestazioni sia di tipo domestico che sessuale, e senza obbligarlo poi a nessun tipo di vincolo anche rispetto all'eventuale prole. Quindi vabbè, i figli rimanevano praticamente senza alcuna tutela, no? Soprattutto per il momento del rientro del padre in patria. Ovviamente questi problemi si accentuarono in maniera decisiva poi nel corso degli anni, perché poi del resto già in epoca liberale poi, anche se nulla ecco, impediva dal punto di vista giuridico così il matrimonio interrazziale, no, tra un cittadino italiano e una nativa, solo il caso contrario, appunto di una donna bianca che avesse una relazione, volesse sposare un nativo, c'erano dei problemi. Sì, infatti. Dicevo, si ricorda appunto questa pratica del manamato, pratica di protezione, cioè era permessa in colonia, ma era giudicata poi morale praticamente in patria, quindi c'era già questo scarto. E però comunque appunto era tollerata, incoraggiata dai comandi militari, anche perché da una parte anche per ragioni sanitarie, ma anche di ordine pubblico. E poi appunto in seguito con il regime fascista il madamato cominciò ad essere osteggiato, perché appunto pericoloso e lesivo del prestigio della razza, e quindi poi questo ricordava già Mauro, con la proclamazione poi dell'impero nel 36 comincia ad essere auspicata, incoraggiata la presenza di donne italiane in colonia, anzi prima ancora si incoraggiò appunto l'apertura di case di tolleranza, no? Ma poi anche questo ovviamente portare prostitute bianche insomma in colonia, cioè rispetto appunto all'onore della razza italiana, anche questo poteva poi essere lesivo, no? E quindi invece venne appunto incoraggiata la presenza di, cioè i coloni dovevano arrivare insomma con le proprie mogli, ci furono molti matrimoni anche per procura, e finché poi appunto dal 37 ci fu la definitiva messa al bando del madamato, ci fu la proibizione di matrimoni interrazziali, e un incremento vertiginoso delle case di tolleranza, no, con donne native, case di tolleranza direttamente controllate e regolamentate dallo Stato, quando invece prima appunto la pratica di prostituzione insomma esistevano, ma erano come dire completamente gestite poi dalle donne del luogo, e non erano donne che non venivano poi stigmatizzate, no, della società in quanto prostitute. E quindi e lì su questo intreccio di regole, leggi e proibizioni, no, che comincia proprio a cristallizzarsi appunto anche nell'immaginario, no, questa differenza tra le donne bianche, mogli e madri, e le native prostitute. E avevo citato un articoletto qualche tempo fa, queste memorie di questo colono che diceva di femmine in colonia ce ne sono tantissime, nere, belle, esuberanti, cioè, a memoria purtroppo non ho fatto il tempo a trascrivermi la frase, ma di donne, perché di donne non ce ne sono, perché le donne non possono essere bianche. E quindi insomma rispetto all'oggi possiamo anche, no, vedere come questo immaginario poi tuttora operante, no? Chiunque di noi abbia rapporti amicali o politici con donne migranti sa quanto nel loro quotidiano hanno anche pesa questo immaginario, e ne abbiamo delle, come dire, delle testimonianze scritte, grazie appunto a donne, che hanno così un po' l'arma della penna. In una precedente presentazione che avevamo fatto con Nicoletta del suo libro, ad esempio c'è Zoranelli, Ka Mohamed Aden, che è una scrittrice, ci aveva letto appunto un suo racconto che partiva proprio da questa immagine di questa donna migrante, credo in un autogrill di prima mattina, che viene approcciata appunto da un uomo, da un italiano, che le chiede quanto vuoi, e lei così un po' va mettendo presso, lì, tranquilla davanti al suo caffè, inizialmente fa quasi fatica, no? a capire, no? cosa significasse, no? Questo quanto vuoi, ma potrei citarne anche altre. Penso a Belux, a metà degli anni 90, una delle, scusate, magari qualcuno non la conosce, una delle maggiori teoriche afroamericane, no? delle intersezioni, che lavora appunto sull'intersezione di sessismo e razzismo. Metà degli anni 90, fine 90, viene in Italia, poi su questo appunto ha fatto un piccolo saggio che è stato pubblicato su una rivista italiana, e scrive, è stato bellissimo, sono arrivata in Italia, all'università, ho conosciuto delle persone fantastiche, tutti gentilissimi, è stato bellissimo, gentile. Poi sono andata per le strade e lì la gente ti guarda come se tu fossi una prostituta. Oppure ancora un altro libro molto bello di una donna proveniente dal Camerun, da oltre 20 anni in Italia, parlo di Genevieve McCarping, che insegna all'Università della Calabria, che racconta in questo suo libro bellissimo, Trattorie di sguardi, come è convocata, poi dopo ho ottenuto la cittadinanza, comunque come convocata in questura per il permesso di soggiorno, l'individuo di turno le chiede cosa fai, lavori in casa? E lei ricevi lavoro a casa, ricevi gente a casa, no? Lei, no, all'inizio le dice ma sì, lavoro all'università, sì, lavoro anche a casa, ma ricevi gente a casa? Beh sì, gli amici, cioè, però lei fatica a capire, quello appunto quando poi insomma ho raccontato questa cosa insomma a un amico, un'amica, insomma ho detto come hai fatto, non l'avevo, ha pianto, cioè dopo, quando poi finalmente insomma ha capito a cosa, no, questo uomo si riferiva. Quindi nell'immaginario appunto è rimasta da una parte appunto questa percezione, no, della donna non bianca, no, come prostituta, e dall'altra, questo poi sarebbe poi interessante, magari lo sentiamo per il dibattito, vedremo un po' le differenze, specie rispetto alla donna araba, che sicuramente poi quella ha subito più un processo appunto nel passato, no, di esotizzazione, permane invece appunto, no, l'immagine della donna sottomessa all'uomo appunto, no, brutale, che va insomma salvata, e che oggi insomma ritroviamo appunto nell'immaginario appunto della donna araba velata, che va svelata, quindi sono dei ultimi deliri poi insomma della Santa Che, dove poi appunto il velo è diventato addirittura il burka, perché bisognava ovviamente omaggiare poi Bush, no? Che è proprio il nome del burka, del salvataggio insomma, per liberare insomma le donne afghane dal burka, ha portato avanti appunto la sua campagna, no? Per l'invasione in Afghanistan. Niente, io mi fermerei forse qui, E poi magari io andrei io su un po' al dibattito, perché poi volevo approfondire poi rispetto all'oggi, no? Le permanenze di un certo immaginario, cioè anche appunto rispetto appunto non solo alle donne, no? Ma anche all'uomo migrante, no? Visto appunto come da una parte come stupratore, potenziale stupratore delle donne bianche, dall'altro poi sgozzatore, no? Delle proprie donne, no? Quel caso di Ina, Sana e altri fatti di cronaca.